Buonasera a tutti. È un piacere riprendere queste che sembrano diventare delle consuetudini di maggio, con la stagione dei fiori. Ci rivediamo in questa splendida città. E la proposta che feci alla Fondazione per le conversazioni di quest'anno nacque da un semplice fatto che ormai da una quarantina d'anni vengo settimanalmente in questa bellissima città che mi ospita come docente nella sua università e non posso non soffermarmi ogni volta che passo su o su Ponte Navio o su Ponte Aleardi a dare uno sguardo al panorama che si affaccia sul fiume con i colli retrostanti di questa città, di questa urbanizzazione, dalla quale emergono delle torri, dei campanili. E guardando ormai da 40 anni le torri, i campanili di Verona, ho preso atto che ogni campanile ha una sua storia, ogni torre ha una sua storia, e soprattutto i campanili legati alle chiese, se soprattutto queste chiese sono chiese non della diocesi cristiano-cattolica veronese, ma di ordini religiosi, questi campanili hanno accanto degli edifici, una chiesa e o un monastero o un convento. Con tutto ciò che è connesso con il monastero e il convento di carattere culturale, di carattere artistico, ma tutto nasce dal fatto che quando vediamo un campanile accanto a un monastero, noi dobbiamo fare riferimento alla regola dei monaci che officiano quella chiesa e che spendono la loro vita in quel monastero. Così come se vediamo un campanile e un convento, analogamente alla regola di frati che vivono e officiano quella chiesa e quel convento. Quindi, se noi parliamo, come ho proposto, delle arti degli ordini religiosi a Verona, dobbiamo partire dall'ordine religioso più antico dell'Occidente, che è l'ordine benedettino. E l'ordine benedettino si innesta nel contesto della Chiesa cristiano-cattolica e quindi della Chiesa occidentale rispetto invece al monachesimo orientale, da quando Benedetto da Norcia, presupponendo una serie di esperienze religiose di tipo monastico che venivano dall'Oriente e in modo particolare dalla Siria, dalla Palestina e dall'Egitto, sintetizzando queste esperienze già passate in Occidente, soprattutto in terra francese, e mi riferisco alla Provenza, mi riferisco soprattutto alle due isole di Lerin di fronte a Cannes, dove si era fondato un cenobio i cui monaci seguivano una regola che veniva dall'Egitto. Nel 404 Sant'Onorato, a cui è ancora dedicato il monastero di Lerin, fondò questo centro monastico che dipendeva, per così dire, era il trasferimento occidentale di un'esperienza nata tra Antiochia e Alessandria d'Egitto. Benedetto da Norcia, sintetizzando queste esperienze che erano poi giunte in Italia attraverso delle mediazioni, si pensi all'isola Gallinaria di fronte ad Alassio. Lì vissero degli eremiti nel V-VI secolo, cioè in un'epoca pre-benedettina, e questi eremiti erano in sintonia con i monaci di Lerin. E dal monastero di Lerin uscirono vescovi che fondarono le chiese di Gallia, le attuali chiese di Francia. Pensate ad Arles, pensate a Tours, pensate a Marsiglia. Ebbene, vescovi delle comunità di queste città furono precedentemente monaci nel cenobio di Lorraine. Se vi capiterà di fare un viaggio in Costa Azzurra, non mancate di andare a Cannes, ma arrivati a Cannes prendete un battello, una nave, e andate alle due isole di Lorraine. La prima si chiama Santa Margherita, la seconda Sant'Onorato. Sulla seconda, che dà proprio sul pieno mare Mediterraneo, troverete, incontrerete appunto dei monaci oggi cistercensi che officiano questa bellissima abbazia. Benedetto da Norcia iniziò nel VI secolo quel movimento monastico comunitario, quindi non più eremitico, non più anacoretico, cioè di soli che si ritirano in solitudini e, praticando un'ascesi, puntano all'unione con Dio in prospettiva mistica, bensì coordinò una comunità di asceti che intendevano vivere fraternamente i consigli evangelici, ossia i cosiddetti tre voti, quelli che verranno poi definiti i tre voti: la rinuncia al possesso, quindi al possesso materiale, quindi alla ricchezza, quindi la povertà, la rinuncia addirittura alla propria fisicità, quindi la castità, e la rinuncia all'esercizio libero, totalmente libero, della propria volontà, quindi l'obbedienza. E Benedetto da Norcia ebbe la grande intuizione di, conoscendole, sintetizzare, ricreare le precedenti regole che venivano dall'Oriente di queste esperienze monastiche, e scrisse la Regula Monasteriorum, la regola dei monaci, dei monasteri, la famosa regola benedettina, che viene sintetizzata nelle due classiche parole che costituiscono il baricentro poi dell'ideale benedettino e monastico d'Occidente: ora et labora. Quando Benedetto da Norcia fondò Monte Cassino, sulla sommità di questo basso monte c'era un centro cultuale precristiano, quindi cosiddetto pagano. Ovviamente si sovrappose un edificio ecclesiale cristiano, accanto al quale Benedetto costruirà quello che sarebbe diventato poi il monastero di Monte Cassino. La regola prevedeva che i monaci vivessero comunitariamente lavorando e pregando. E il lavoro era sia un lavoro di tipo materiale, il lavoro dei campi, un lavoro di falegname, un lavoro di fabbro, ma anche un lavoro intellettuale, cioè la trascrizione dei testi antichi, a cominciare dalla Bibbia, perché era indispensabile avere i testi per la celebrazione dei riti e per lo studio e la meditazione della parola di Dio. Come organizzò la sede di abitazione? La organizzò ispirandosi, può mostrare il primo schema, ispirandosi, ecco qui leggete, riuscite a leggere anche la didascalia sottostante, ispirandosi alla villa romana di campagna del periodo tardo antico, cioè dell'ultimo periodo dell'impero romano. La villa di campagna si articolava intorno, una serie di edifici, intorno al peristilium, che era un porticato quadrangolare coperto che permetteva di passeggiare nella bella stagione e di proteggersi dalle intemperie. Intorno al peristilium Benedetto articolò i locali essenziali, qui lo vedete nella ideale ricostruzione da parte di un monaco medievale del modello iniziale del cenobio, ossia del monastero. Vedete che tutto si articola intorno al chiostro, che è segnato con una C. E questo monaco definiva il chiostro come atria bisbinis inclita porticibus. Quindi un atrio, ha una serie di atri, no, circondati due volte dai portici, e quindi sui quattro lati. Il punto uno era quello che veniva chiamato il cellarium, lo leggete qui, il cellarium, dove si conservava il vino, la bevanda e il cibo, quindi la dispensa e la cucina. Il punto due invece era la cucina vera e propria e il refectorium, cioè la sala da pranzo. Il punto tre era il calefactorium et celle, e le celle, ossia i locali riservati ai singoli monaci e all'incontro dei monaci. E da ultimo, ma non ultima di importanza, la chiesa. Il punto quattro era la Domus Domini, la casa del Signore. Se voi andate in qualsiasi monastero, trasferitevi idealmente, e anticipiamo già la passeggiata che faremo questa sera, a San Zeno. San Zeno in città rappresenta l'esempio realizzato di monastero benedettino di epoca romanica, dopo la sua fondazione fra il tardo antico e l'alto medioevo. Se voi vedete questa piantina, dovete trasferire gli edifici che trovate sulla destra sulla sinistra, perché il chiostro di San Zeno e gli edifici di San Zeno sono alla sinistra, guardando la facciata, che qui vedete la chiesa al punto quarto. Ma il chiostro segue in identico modo la collocazione che qui trovate del chiostro nei confronti della chiesa. Quindi è la regola che suggerisce come poi organizzare il cenobium. E cenobium è parola latina che viene dal greco koinos bios. Koinos bios vuol dire vita comune. Per cui il monaco, e non confondete i monaci coi frati, perché i monaci sono una cosa, i frati sono un'altra. I frati fanno convento, i monaci fanno monastero. E l'esperienza più antica e sorgiva di vita religiosa cristiana è quella monastica, non è quella conventuale, che è successiva cronologicamente. Allora è la regola che suggerisce come costruire il monastero. L'ordine benedettino comincia a svilupparsi e a diffondersi dal VI secolo in poi. Quindi attraversa i secoli cosiddetti bui successivi al crollo dell'impero romano. E sarà proprio l'ordine benedettino a farsi carico dell'eredità culturale di Roma, ossia della lingua latina, già trasferita in tutta la Bibbia da San Gerolamo nel V secolo, del diritto romano e della cultura, dell'arte cosiddetta classica, soprattutto di Roma imperiale. E laddove il cristianesimo non riuscì a penetrare o a giungere sotto l'impero, lo farà l'ordine benedettino. Se voi controllate la situazione culturale, linguistica e religiosa dei paesi europei cosiddetti latini, ossia l'Italia, l'Austria, la Croazia, parte dell'Ungheria, cioè la Pannonia dell'Ungheria, la Francia, la Spagna e il Portogallo, questi paesi hanno sviluppato, essendo stati evangelizzati sotto Roma imperiale, hanno appreso il latino e il diritto romano. e hanno trasformato, con le parlate locali, il latino nelle lingue neolatine e continuano a chiamare i giorni della settimana con i nomi con cui li chiamava l'impero romano: giorno della luna, giorno di Marte, giorno di Mercoledì, giorno di Giove, giorno di Venere, Shabbat, giorno di Shabbat e giorno del Signore, Dominica dies, domenica in italiano, dimanche in francese, domingo in spagnolo e in portoghese. I paesi mitteleuropei che hanno ricevuto il cristianesimo dopo il crollo di Roma non sono stati mai né latinizzati né romanizzati. Per cui quando l'ordine benedettino porterà il cristianesimo, riuscirà a imporre, per così dire, l'Evangelo e il cristianesimo e la fedeltà a Roma ormai cristiana, non più imperiale. Ma la gente continuerà a chiamare i giorni della settimana con riferimento alle divinità del pantheon celtico o germanico, per cui in Germania o in Inghilterra si dice pure giorno della luna, ma si continua a dire quello che si dice Montag o Monday e con quel che segue, e i riferimenti sono ai pantheon locali, e questo segna già una diversità, uno stile, lo capite? Nei confronti dei paesi latini. Quindi il cristianesimo cementerà l'Europa, ma la base su cui è stata cementata l'Europa è differente, perché lo spartiacque è costituito grosso modo e dalle Alpi e dalla avvenuta o mancata romanizzazione e latinizzazione dell'Europa. Ebbene, questo lavoro verrà compiuto dall'ordine benedettino. Questo modello che vedete qui proiettato di fronte a voi, l'ordine benedettino lo trasferirà in tutta Europa, sia nei paesi romanizzati e latinizzati, quindi Italia, Pannonia, Croazia, Austria, parte della Svizzera, Francia, Spagna e Portogallo, sia in Germania, il nord della Francia, in Belgio, in Inghilterra, si è andate su al limite dell'Inghilterra con la Scozia, nella grande cattedrale di Durham, sul vallo di Adriano, al confine fra Inghilterra e Scozia, sotto Newcastle upon Tyne. Ed entrate in questa splendida cattedrale che è stata costruita tra il periodo romanico e il periodo gotico, dove è sepolto il venerabile Beda, the venerable Beda, il grande storico della chiesa inglese, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, che era un benedettino dal cui testo questo papa ha preso il suo motto, chiuso la parentesi. La cattedrale di Durham ha un chiostro. E se non volete andare fino a Durham, vi fermate a Canterbury, appena sbarcati in Inghilterra, e andate a Canterbury, anche la cattedrale di Canterbury ha un grande chiostro. Chi ha fondato, chi ha portato il cristianesimo? Un monaco benedettino mandato da San Gregorio Magno, altro monaco benedettino, che si chiamava Agostino, che fonda Canterburgo. Lo ricorda anche Thomas Eliot nell'assassinio nella cattedrale. Quindi, e ancora oggi, il cristianesimo cattolico inglese è fortemente monastico, fortemente legato alla tradizione monastica benedettina. Faccio un nome per la Germania, Hildesheim, la grande cattedrale di Hildesheim, le porte della cui cattedrale pare siano state fuse con le porte di San Zeno di questa città. Quindi vedete anche la coinè, questa circolazione delle esperienze artistiche, perché le committenze erano identiche, erano analoghe, erano di provenienza monastica. Ecco, anche Hildesheim presenta un chiostro. Le grandi cattedrali storiche tedesche presentano un chiostro. Quindi il cristianesimo europeo, se escludiamo quello di impianto iniziale latino, sotto Roma imperiale, è fondamentalmente monastico e benedettino, come quello del Belgio, come quello dell'Olanda, come quello dell'Inghilterra, come quello della Germania, fin su a Uppsala, sì, è il caso di dire, in Svezia. Quindi questo è importante sottolinearlo. Perché? Perché è lo stile di vita monastica che influenza un modo di costruire la Chiesa e di vivere poi accanto alla Chiesa da parte dei monaci, ma anche da parte della comunità che costruisce o urbanizza intorno a questa chiesa, a questo monastero. Sarebbe esagerato dire che sono delle città nate da una fondazione monastica, ma molto spesso la fondazione monastica ha contribuito a un certo tipo di urbanizzazione e anche di espressione artistica. Allora, usciti dalla fase dell'impero romano, entrati nei secoli cosiddetti bui, delle cosiddette invasioni barbariche, l'ordine benedettino riporterà quell'ordine culturale e sociale, ovviamente esercitando un controllo da parte dell'abate, che è il superiore di un cenobio benedettino, di un'abbazia quindi, di un monastero, e l'abate supplisce accanto a un vescovo l'assenza dei magistrati che fino a qualche secolo prima, fino a un secolo prima, erano i magistrati di Roma imperiale. E quindi si attraversa il periodo delle invasioni barbariche e si arriva alla rifondazione dell'impero romano, ma ormai è una rifondazione su base religiosa. E sarà il capolavoro di Carlo, re dei Franchi, chiamato il grande della storia, Magno. Ma chi preparerà questa impresa? Un monaco benedettino, il suo cancelliere imperiale, che era un monaco che veniva da York e si chiamava Alcuino. Il grande Alcuino di York, prendendo spunto e omologando in parte la tradizione di Bisanzio, cioè della Costantinopoli, che continuava a essere la capitale dell'impero romano d'Oriente, rifondò, ma con un accordo con il papato romano, un impero romano ormai sacro. E il segno di questa rifondazione è l'unzione, come faceva il profeta nell'antico Israele per il re, di Carlo, re dei Franchi, che vincerà i Longobardi. Ai noi, come sarebbe stato meglio che i Longobardi avessero continuato e non fossero stati vinti, non sarebbe stata neppure tradita e ripudiata Ermengarda, di cui il Manzoni ha tessuto quella splendida scena, no, della morte nel convento di Santa Giulia a Brescia, nella Delchi. Il Papa Leone III, la notte di Natale dell'Ottocento, unge e incorona Carlo, re dei Franchi, sacro romano imperatore. E Carlo Magno riconoscerà quel documento falso, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso, ce ne ha parlato Giovanni Maria Vian, che è la donazione di Costantino. Ai Costantin, di quanto mal fu madre, non la tua donazione, ma quella dote. Ed è la dote del patrimonio di San Pietro che Silvestro I pare abbia ricevuto, ed è un falso. Ed è un falso proprio dell'età di Carlo Magno. Quando Leone III incorona Carlo Magno, re sacro romano imperatore, si redige quel falso che è la cosiddetta donazione di Costantino. Quindi la Chiesa diventa, la Chiesa cattolico romana e il papato diventano comprotagonisti della ricostruzione dell'impero con respiro europeo. Ma la trama chi gliela gestisce? L'ordine benedettino. E l'ordine benedettino in tutte le diocesi, di tutte le nazioni d'Europa, costruirà monasteri e anche le stesse cattedrali sono omologate al modello del monastero benedettino. Qui in città abbiamo San Zeno. Quando l'imperatore scendeva per andare per tornare in Italia per l'incoronazione, e tutti gli imperatori lo faranno, non passano dal Brennero, passano dalla Valta Val Venosta, dove guarda caso c'è il monastero benedettino più alto d'Europa, Marienberg Abtei, e sopra Malles, a Burgusio. Poi attraversano la Val Venosta, scendono, arrivano a Merano, da Merano a Bolzano, c'è Sabbiona, altro monastero benedettino, e poi scendono fino a Verona, monastero benedettino di San Zeno. Ed erano ospitati, le truppe si accampavano fuori in tende, e l'imperatore e la corte e i dignitari venivano ospitati in monastero, nella foresteria, cioè nei locali dei forestieri, degli che erano ospitati. Non c'erano le tariffe, ovviamente l'imperatore a ogni passaggio regalava un campo, regalava una città, e le rendite arricchivano le varie abbazie. Partivano da Verona, c'era da passare il Po, San Benedetto Polirone nel Mantovano, altro monastero benedettino. Poi ci mise le mani la contessa Matilde, ci sono degli suoi splendidi ritratti qui al Museo di Castelvecchio. Dal Polirone, passato il Po, Nonantola, altra abbazia benedettina. Vi arrivava una Modena, grande cattedrale romanica su stile benedettino. Scendevano la via Emilia fino a Bologna, passavano l'Appennino, e c'erano altri monasteri finché arrivavano a Roma. Quindi i monasteri benedettini, ancora oggi, l'ospitalità dei monasteri benedettini, costituivano questi punti di riferimento per i re, gli imperatori, gli alti dignitari ecclesiastici, gli ambasciatori, i ricchi mercanti e anche i capi di esercito. Quindi il ruolo importante che hanno giocato le abbazie. Allora, voi capite, vennero sempre più arricchendosi, abbellendosi, perché? Perché potevano disporre di questi lasciti, di questi appoggi, che permetteva loro di fare quello che hanno fatto. Quando poi Cluny, mostri adesso per favore il monastero, ecco, questo è Monte Cassino. Vedete che anche a Monte Cassino, accanto alla chiesa, c'è il chiostro. Monte Cassino purtroppo ha subito vicende di assedi, di invasioni, di distruzioni. L'ultima tremenda, quella del 44, che ha raso al suolo Monte Cassino. Per fortuna sono riusciti a salvare opere d'arte, monumenti, qualcosa di monumentale, e anche il patrimonio librario, parte del patrimonio librario, ma la Monte Cassino storica è andata definitivamente perduta, è stata totalmente ricostruita successivamente, con l'appoggio di coloro che hanno sganciato le bombe, e ovviamente non eravamo né noi né i tedeschi. E vedete Monte Cassino. Monte Cassino è già un ampliamento del modello iniziale, semplicissimo, da cui siamo partiti. Quando poi ci sarà un'ulteriore riforma, l'ordine monastico e quindi le abbazie si arricchirono a tal punto da degenerare, da corrompersi. Già Dante si scaglia contro i monasteri. Ricordate la famosa terzina, le mura che solieno esser badia fatte sono spelonche, e le cocolle sacca son piene di farina ria. E non era un'invettiva gratuita quella di Dante, era una registrazione esatta, puntuale, onesta, veritiera, della corruzione in cui, per motivi economici, finanziari e politici, lo stile monastico si era corrotto. Allora nacque l'esigenza di riformare l'ordine benedettino. Con la riforma dell'ordine benedettino si volle recuperare sia la fedeltà ai consigli evangelici, cioè la povertà, la castità e l'obbedienza, sia la fedeltà alla preghiera, soprattutto alla preghiera, e quindi alla celebrazione dei riti. E guardate come hanno finito per amplificare persino la Chiesa quando a Cluny, in Borgogna, la famosa riforma, avvenne nell'undicesimo secolo, siamo sul 1000, fra il 1000 e il 1100. Ed è in questo periodo che il monachesimo riformato ha bisogno di chiese più grandi, perché i monaci finivano per stare molto più tempo in chiesa di quanto non l'avessero fatto prima e non l'avessero più fatto nel momento della corruzione. Il momento della corruzione è di fatto il secolo di Dante, il secolo di Boccaccio, il secolo del Petrarca, cioè il XIV secolo. E già prima del XIV secolo qualcuno ovviò con la riforma. Vi ricordate la novella dell'abate di Cligny nel Decamerone, che andava con la pelliccia, con il mantello foderato di pelliccia, col cappello foderato di vaio, come dice il Boccaccio, a cavallo, con tutti gli con l'accompagnamento dei militari, dei mercanti, arrivavano a taverna. Lo stesso Chaucer nei Canterbury Tales descrive i pellegrinaggi a Canterbury. Persino le monache si mettevano le calze colorate, alzando le gonne delle lunghe vesti monacali, per mostrare le calze colorate alla moda, che sono tornate di moda anche adesso, le calze colorate, no? A più bande di colori. C'è una descrizione del Chaucer: there was a nun, a pleasant prioress. Ci fu una monaca, una piacente prioressa. È uno dei passi dei Canterbury Tales. Quindi in tutta l'Europa. E questa è la premessa di quella corruzione che, nonostante la richiesta di riforma, nonostante Cluny, nonostante San Francesco, si trascinerà fino alla rottura, scusate, io mi avvicino troppo, fino alla rottura operata da Lutero. Per fortuna che arrivò Lutero, è il caso di dire, altrimenti la riforma non l'avrebbero fatta, ma Lutero la fece senza di Roma, prima di Roma e di fatto contro Roma, e quando la Roma la fece, ormai la frittata si era fatta. E abbiamo sotto gli occhi degli sviluppi storici, dottrinali, teologici, ecclesiali, di divisione, quindi di frammentazione, di pluralismo all'interno della stessa casa cristiana. E questa è storia. Per tornare allora alla riforma, già nel 1000, quindi Benedetto vive a cavallo dal V al VI secolo, poi arriva il grande pontefice Gregorio Magno, colui che riuscirà ad ammansire i Longobardi tramite la regina Teodolinda. Io che sono monzese ne so qualcosa, perché sono nato fra le antichità longobardiche, le ho viste fin da bambino e continuo ad apprezzarle. E poi si arriva al 1100, passano 400-500 anni, che è molto, ma che è anche poco in prospettiva storica. E già c'è bisogno di una riforma dell'ordine benedettino. E qui vedete come a Cluny, nonostante la riforma, o proprio grazie a questo tipo di riforma, guardate questa, la chiesa, quella chiesa che avete visto semplicissima, o la chiesa di Monte Cassino che avete visto nella precedente, torni un attimo a Monte Cassino, ecco, vedete, a tre navate, spostiamoci a Cluny, guardate la chiesa, sono cinque navate, come il Duomo di Milano, cinque navate, con due transetti, non uno, due transetti, il primo lungo transetto e il secondo transetto, forma una croce latina, anzi una croce di stile orientale, una croce patriarcale, la vedete? La pianta di Cluny. E fra al centro, ecco, al centro, nel primo transetto, vedete come c'era al di sopra una grande cupola. E dal primo al secondo transetto c'erano gli stalli dove i monaci si sedevano, si ponevano per recitare o cantare l'ufficiatura. E voi sapete che San Benedetto si ispirò alla tradizione ebraica e al versetto di un salmo: Septies in die laudem dixi tibi, traduce San Gerolamo. Sette volte al giorno io ho innalzato a te le lodi. sono le 7 ore canoniche. Il mattutino di notte alle 4 o alle 5 del mattino. L'ora prima, l'ora terza, scusate, le lodi dopo il mattutino, l'ora prima, l'ora terza, l'ora nona, il vespero e la compieta. Queste sono le ore canoniche. Ancora oggi nei monasteri benedettini, cistercensi, vallombrosani, andate qui alla Rocca di Garda, a Bardolino, dai camaldolesi. Quello che io sto dicendo lo toccate con mano ogni giorno. Quelli però sono dei benedettini riformati, perché non partono da San Benedetto, ma il loro fondatore, San Romualdo Ravennate, si ispirerà all'ordine benedettino e rifonderà nell'esigenza di riformare questo degenerato ordine benedettino che tanto ha fatto per l'Europa e per la Chiesa cattolica, diciamo per la Chiesa cristiana, ma era già cattolica, perché già nel 1053 c'è la scissione con l'Oriente, lo scisma di Michele Cerulario e la rottura con Bisanzio. Ecco, lo trovate, lo toccate con mano. Anche questi monaci qui a Bardolino recitano, cantano 7 volte al giorno. Ebbene, quelli di Cluny finivano per stare quasi tutta la, non dico tutta la giornata, ma delle ore, passavano delle ore in chiesa, e i riti erano sfolgoranti, erano ricchi, erano lunghi, si cantava, si incensava, guardate tutti gli edifici intorno alla chiesa, guardate quanti chiostri addirittura, ce n'è uno grande, uno più piccolo, vedete, dei cortili. Queste chiese diventavano il luogo di passaggio e di ospitalità dei pellegrini che, passando per Cluny, andavano a Santiago di Compostella, in Galizia, sulla tomba di San Giacomo. Santiago significa infatti in spagnolo San Giacomo. Non potendo più andare sulla tomba di Gesù, sul Santo Sepolcro a Gerusalemme, perché era stata conquistata la Palestina dagli arabi e quindi dai musulmani, ecco il motivo delle crociate, si andava a Roma e si andava a Santiago di Compostela. Queste tre erano le mete: Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela. E molte abbazie erano il luogo di passaggio e di ospitalità dei pellegrini che si recavano a Santiago di Compostela. Cluny divenne uno di questi. E quindi pensate, i traffici, anche qui, nonostante la riforma, i traffici, gli interessi che gravitavano intorno ai monasteri. Nel frattempo nascono altri ordini monastici per riformare l'ordine benedettino corrotto. Avete i camaldolesi, prima ancora avete i vallombrosani, San Giovanni Gualberto che fonda Vallombrosa, quest'ordine che a cui dà un'impronta eremitica, perché il lavoro, quel labora di San Benedetto, lo legge in prospettiva di lavoro agricolo, non solo, ma addirittura boschivo. Infatti, dove fonda la casa madre dei Vallombrosani? A Vallombrosa, che è un sito bellissimo. E il monastero di Vallombrosa è splendido, è veramente una residenza d'Appennino, siamo nel Casentino, quindi nell'alta Toscana, meraviglioso. Ma nonostante questa sede silvestre, i Vallombrosani andranno anche nelle città. Firenze hanno 2 chiese, una delle quali famosissima, la chiesa di Santa Trinita, che conoscerete, ci sono anche dei cicli di affreschi splendidi, è officiata dai Vallombrosani. È proprio all'attacco di via da Tornabuoni, quindi in pieno centro storico di Firenze, la basilica di Santa Trinita, che è officiata dai Vallombrosani. E poi i camaldolesi, dove? A Camaldoli, siamo sempre in Toscana, siamo sempre in montagna, e i camaldolesi stanno un po' a cavallo tra la vita cenobitica, cioè di comunità, e la vita eremitica. Infatti Camaldoli, il monastero di Camaldoli è diviso in 2 parti, per così dire: la parte alta, il cosiddetto eremo, dove ciascuno vive nella propria cella, e la parte bassa, che invece è propriamente cenobitica. Un po' come succederà in un'altra riforma successiva, operata da San Bruno, il fondatore delle Certose, che fondando poco distante da Grenoble la Grande Chartreuse, su cui hanno fatto un film che pare che sia stato molto apprezzato, io non ho avuto occasione di vederlo, l'ordine certosino prevede che ciascuno viva in modo eremitico in una casa, coltivando un orticello, lavorando e pregando e mangiando una volta alla settimana, celebrando l'Eucaristia e prendendo il pasto comune, in un refettorio e in una chiesa che sta al centro. Prototipo per noi italiani è la Certosa di Pavia, ma c'è anche la Certosa di Vedana in Friuli, c'è la Certosa di Pesio in Piemonte, c'è la Certosa di Trisulti nel Lazio, c'è la Certosa di Serra San Bruno in Calabria, c'è la Certosa di Padula in provincia di Salerno, che è stata oggi ormai laicizzata, è un centro culturale della provincia di Salerno, in pieno tra il Cilento e il Vallo di Diano. Ecco, qui noi abbiamo un riferimento in città che è San Zeno. Che cosa ha espresso dal punto di vista artistico San Zeno? Come è in analogia con tutte le abbazie che troviamo in Italia, di fondazione benedettina, o in Europa? Il romanico. Anzi, San Zeno è considerato uno dei capolavori, una delle espressioni più alte del romanico italiano ed europeo. E di questo voi veronesi ne sarete orgogliosi. Per me è stata una vera gioia venire in questa città per dare lezioni di storia delle religioni, trovandomi accanto memorie viventi di esperienze culturali di tipo religioso, letterario, poetico, filosofico, altissime, da Dante in Sant'Elena a tutti gli abati e gli imperatori che sono passati per San Zeno, al Petrarca che fu ospite di Guglielmo di Pastrengo, cancelliere scaligero, lì nella casa di Via Verità, in pieno centro storico, e vi risparmio tutto il resto. Ecco, San Zeno rappresenta la realizzazione di quel prototipo da cui noi siamo partiti. Passiamo a San Zeno, a vedere proprio gli edifici del monastero di San Zeno. Partiamo dalla facciata, che tutti conoscete bene. La facciata è romanica, in pietra. L'esigenza di illuminare dall'esterno, di convogliare la luce nella navata centrale, dove si ritrova il popolo, perché i monaci investano nella parte alta del presbiterio. Entri un attimo in basilica, entriamo. Ecco il chiostro, vedete che accanto all'aula ecclesiale, vi ho detto di spostarvi sulla sinistra, quello che vedevate sulla destra, ecco il chiostro. In questa specie di nicchia, di cappellina che vedete, c'era la fontana dove si andava a detergersi le mani, era il lavabo. Ed era anche la presenza dell'acqua che poteva servire per l'irrigazione, ma aveva anche questo scopo primario. Entriamo in basilica. Vedete la navata centrale. Il popolo si collocava nella navata centrale o nelle navate laterali. Quindi è una chiesa a tre navate. I monaci stavano nella parte alta del presbiterio, cioè sopra la cripta dove è collocata la reliquia di San Zeno, i suoi resti mortali, dove si trova l'altare maggiore, dove, sul quale sta la famosa pala del Mantegna, che arriva successivamente. Quindi dietro quella balaustra con le statue, lì c'era il coro dei monaci. E i monaci sono rimasti nelle abbazie, come vedremo successivamente i frati nei conventi, finché Napoleone ha soppresso tutti gli ordini religiosi, incamerandone i beni. Che cosa c'è nell'ex convento monastero e poi convento di San Fermo Maggiore. La chiesa è stata poi restituita alla diocesi e c'è una parrocchia della chiesa diocesana veronese, San Fermo Maggiore, come a San Zeno. La basilica è... Il chiostro è rimasto annesso alla basilica di San Zeno. Ma se andate a San Fermo, chi occupa i locali già chiostri, monastici, benedettini e poi francescani di San Fermo? La sovrintendenza alle belle arti. E cos'è la sovrintendenza? È un'istituzione dello Stato. E perché è finita un'istituzione dello Stato? Si deve partire da Napoleone, dall'incameramento napoleonico. E questo è successo in Italia, in Francia, in Spagna, un po' in tutta l'Europa. Persino in America, quando i messicani hanno fatto la rivoluzione, hanno fatto una cosa analoga. E in Spagna trovate situazioni analoghe. Quindi, vedete che nasce come chiesa abbaziale e porta ancora il titolo di abate, il parroco di San Zeno, non per puro vezzo, no, esornativo, ma perché continua la serie dei superiori, idealmente, di un monastero, anche se non è più né monaco lui né abbazia la chiesa. Analogamente a Milano, Sant'Ambrogio, che è il pendant milanese di San Zeno a Verona, dove è sepolto il patrono di Milano, che è Ambrogio, come qui è Zeno, il parroco di Sant'Ambrogio, che è chiesa della diocesi di Milano, come qui per San Zeno, ha il titolo di abate, l'abate di Sant'Ambrogio. E a Milano ci sono due campanili accanto alla basilica, perché uno è detto campanile dei monaci, il più antico, il più piccolo, che sta sulla destra guardando la facciata. Quello più alto a sinistra, che è posteriore, del XII secolo, il primo è dell'VIII, IX, è detto campanile dei canonici, perché nella stessa chiesa ogni giorno officiavano due comunità, i monaci e i canonici, come nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, fra cattolici, ortodossi, armeni, eccetera, eccetera, che devono scandire gli orari delle officiature per non accapigliarsi. E a Milano si sono accapigliati, come sono accapigliati a Gerusalemme. A San Zeno, per fortuna, no. È chiaro? Anche se non c'è la finezza, a volte, di rispettare il silenzio esterno mentre all'interno si eseguono delle musiche di Bach, come mi è stato detto da un'amica. E che la gente non conosce le tradizioni, non conosce le buone maniere, e quelli di fuori si rallegrano per la festa di San Zeno con le musiche cinetiche di piazza, mentre altri veronesi si rallegrano e fanno festa a San Zeno in basilica con le musiche catastematiche di Bach. Ma voi capite che questi discorsi sono purtroppo di pochi. Avviciniamoci. Vedete qui la cripta con l'urna di San Zeno, che riusciamo a intravedere con questo zoom, e sopra il presbiterio, che era il luogo dove stavano gli stalli del coro monastico. Vada pure, ma no. Dobbiamo tornare indietro, allora. Torniamo pure indietro. Partiamo dalla facciata. Proprio dalla prima. Ecco. Di fronte a questa chiesa, con quello che adesso vedremo rapidamente, noi troviamo realizzato l'assunto contenuto nella titolatura di questi nostri incontri: le arti degli ordini religiosi a Verona. C'è architettura, c'è scultura, c'è pittura, c'è glittica, c'è toreutica, c'è tessitura, ci sono interventi di oro, d'argento, i vasi sacri, i libri, la scrittura, la miniatura dei libri. Ecco, tutto questo è stato sviluppato dall'ordine benedettino, in questo caso dai monaci benedettini di San Zeno per San Zeno. Noi siamo i depositari di un patrimonio culturale che nasce benedettino, monastico, e dalla fondazione è al tempo stesso veronese, e rende illustre questa città anche per chi non sa le cose che noi stiamo appunto dicendo in questo momento. Perché? Perché guarda il monumento, ma il monumento è l'esigenza di una chiesa accanto a un monastero secondo la regola tracciata da San Benedetto nella regola, su quel modello schematico semplicissimo da cui si è partiti. Se vi capiterà di girare l'Italia o l'Europa e troverete un chiostro accanto a una chiesa o a una cattedrale, non dimenticatevi che al 90% è una fondazione monastica di tipo benedettino. E voi da veronesi potete sempre fare il paragone o istituire un'omologazione dell'esperienza artistica, culturale, religiosa presente qui in città, in San Zeno, con quel monumento che state visitando in Francia, in Belgio, in Germania, in Portogallo, a Tomar in Portogallo. Chi di voi è stato a Belen, ad esempio, nel grande monastero di Belen, alla periferia di Lisbona, o a Tomar? Chi di voi è stato anche a Senanc in Provenza, per fare un altro esempio? Vi ho citato Canterbury, vi ho citato Durham, vi ho citato Hildesheim, la piccola Neuburg che era lungo il Neckar. Quando studiavo a Heidelberg, a volte uscivo in bicicletta lungo il Neckar andando da padre Leo Heizenhofer, un grande benedettino studioso e editore di un testo medievale importantissimo, già allievo del grande latinista di Heidelberg, Fritz Leo, e andavo a trovarlo nella Neuburg Abtei, che stava a Ziegelhausen, cioè in questo villaggio fuori Heidelberg, lungo il Neckar, un'abbazia benedettina, con tanto di chiostro. Adesso l'hanno tutta rinnovata, ho visto persino in internet come hanno rifatto tutte queste abbazie del Baden-Württemberg che io avevo visto da studente 40 anni fa. Avviciniamoci. Non mi soffermo perché potete voi far lezioni a me in quanto veronesi. Ecco, invece fermiamoci un istante sul valore del protiro. Protiro significa l'antiporta. Aprite per me le porte della giustizia e, attraversata la porta, io mi avvicinerò al Signore. È l'inizio di un salmo. La porta della giustizia è il sinonimo, partendo dal salmo, di ogni porta della Chiesa, di Chiesa, di edificio sacro. Qui abbiamo una porta preziosissima che è un capolavoro di scultura e di fusione in bronzo del Medioevo, dall'undicesimo al dodicesimo secolo. Pare che ci sia una sintonia con la fusione della porta della cattedrale di Hildesheim con le porte, i due battenti della porta di San Zeno, per questioni stilistiche, di comparazione stilistica, ma io non voglio affrontare questo problema. È protetta da questa porta in legno. Ma vedete il protiro? Questi due animali che hanno un valore simbolico, sono due animali, quindi due forme teriomorfe che sono lì a fare da guardia, ma anche a scacciare con valore apotropaico tutto ciò che di negativo può avvicinarsi al luogo sacro. Che sia un essere animale o un essere umano. Poi nella, si avvicina invece alla lunetta, ecco, avete i due telamoni, sopra i due telamoni che sorreggono l'arcata avete San Giovanni Battista sulla sinistra e San Giovanni Evangelista alla destra. San Giovanni Battista per i cristiani chiude la rivelazione ebraica e la tradizione dell'Antico Testamento, e Giovanni Evangelista chiude con il 27° libro del Nuovo Testamento la rivelazione cristiana, cioè l'Apocalisse, è l'ultimo testo. Ecco i due. Poi c'è la mano di Dio espressa col, si avvicini con, se riesce con lo zoom, la vedete, nel gesto della benedizione che fanno i, che fa il Papa o che fanno gli ortodossi in, in Oriente. Sotto avete l'agnello mistico, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E avete delle figure teriomorfe di provenienza mitologica. È la, l'accostamento, come dice il Dies Irae, quella sequenza medievale che si cantava nelle, nelle celebrazioni funebre, teste David cum Sibilla, cioè il profetismo ebraico e il profetismo pagano. Cosa farà Michelangelo nella Sistina? Raffigura i profeti e le Sibille, teste David cum Sibilla, ma l'aveva già scritto 300 anni prima il Dies Irae Tommaso da Celano, e qui siamo in sintonia poco prima di Tommaso da Celano. Quindi vedete che è un discorso che è un filo rosso che continua, quello dell'accostamento, è l'utilizzo, la lettura anche di ciò che non è cristiano in chiave cristiana, e l'utilizzo come prosecuzione in prospettiva cristiana della, della tradizione ebraica, David e Sibilla. Vado avanti. E poi sotto nella lunetta è l'esaltazione del patrono della città, Zeno, fra gli equites, che sono i cavalieri, sono i mercanti in tutti i sensi, sono i finanzieri, sono gli industriali, è la Confindustria di allora, no? E la, la Confcommercio di allora, e a destra invece i fanti, i contadini, il ceto umile, il popolo, e lui al centro s'assise ad arbitro, come dice, fa dire il Manzoni di Napoleone, si assise ad arbitro in mezzo a loro. Ma qui non è Napoleone, è Zeno che ha, nella sinistra impugna il pastorale, il bastone del pastore, ma è abbigliato già come la tradizione liturgica vuole sia abbigliato un vescovo, cioè con le insegne pontificali, la mitra e il pastorale. Se voi ci avvicinate ci sarà l'anello, la croce pettorale, eccetera, eccetera. Poi vi risparmio tutto il resto che ha una grande carica simbolica. Entriamo in, in, in basilica. Ecco, prima di entrare in basilica avete un riassunto. Perché questa grande importanza della pittura, della scultura, dell'arte, anzi delle arti? Perché la gente era analfabeta. Non c'era la televisione, il radio, non sapeva leggere e scrivere, non c'era il cinema, non c'erano questi strumenti tecnologici che stiamo utilizzando in questo istante. La gente doveva vedere, toccare, e imparava attraverso la visione e l'ascolto. Quindi era la trasmissione di una cultura fondamentalmente orale per tradizione. Tradizione e trasmissione sono la stessa cosa. La tradizione è la trasmissione di un modello culturale di generazione in generazione. È chiaro? Qui avete episodi, per chi non sa leggere la Bibbia, ma sa vedere la sintesi del testo biblico, la creazione, si avvicini in alto per favore, la creazione di... Un attimo, ecco, no, no, scenda un po', scenda, no, 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 salga, ancora, ecco. In alto avete delle scene di caccia da, da collegare nel, con il momento medievale. Avete la cacciata dei progenitori dal paradiso, l'arcangelo con la spada fiammeggiante scaccia Adamo ed Eva dal paradiso, lo vedete? Poi, lavorerai col sudore della fronte, partorirai i figli nel dolore, Eva che sta allattando Caino e Abele sulle sue ginocchia, la vedete? E con la zappa sta lavorando, piegando la schiena Adamo. Sotto avete la creazione di Eva dal fianco di Adamo, ma e a destra, andrebbe letto da sotto, avete la scena madre, ossia il cosiddetto, e dico cosiddetto storicamente, il cosiddetto peccato originale, che è un mito, È chiaro? È un mito il peccato originale. Ma come? Non è mai esistito? Certo, ma peccato originale, così come è descritto, è presentato come un mito. E cosa dice il mito? La verità. Ma lo dice non con una dimostrazione scientifica, matematica, fisica, ma lo dice appunto in modo mitico. Cioè, abbinando il ragionamento all'intuizione, alla fantasia, al sentimento, cioè compone le forze razionali con quelle irrazionali, con quelle metarazionali e con quelle infrarazionali, e ne fa la sintesi e ne esce la verità. E il mito non muore mai, nonostante sembri, per chi non ci crede più, una favola. Certo, ma se tu scavi nella favola, chi è Cenerentola? Vi ricordate la battuta della Cenerentola di Rossini, sempre lieta accanto al fuoco, la famosa aria della Cenerentola? Cenerentola è l'anima che entra nella materia, quindi si contamina con la polvere, con la cenere, ma poi viene riscattata e redenta da chi? Da quello che le donne, tutte le donne sognano, dal principe azzurro. E chi è il principe azzurro? È il Redentore. La mimma ride. È vero o no? Ma questo è un tentativo banalissimo, lontanissimo di interpretazione, di ermeneutica del mito. Quindi il peccato originale significa che l'uomo è così, è libero. Il bello del peccato originale è che senza il peccato originale noi non avremmo sperimentato l'uomo, non avremmo sperimentato la libertà. Ma per dire che l'uomo è libero, lo si fa rompere con Dio. Nella misura in cui rompe con Dio, esprime la sua libertà. Se non fosse libero andrebbe sempre d'accordo, sarebbe succubo di Dio. Invece no, sceglie di andare liberamente, anche contro Dio. E questo implica accettare la condizione umana, cioè anche la morte. Ecco perché poi arriva la morte. Non voglio fare una lezione sul mito, ma vedete cosa c'è qui dentro? Per cui anche gli analfabeti, gli ignoranti, i più rozzi, di fronte a questa la mela, il serpente. E il serpente da dove arriva? Arriva dalla terra, è un animale ctonio della tenebra, perché vive strisciando. Vada giù. Ecco, si parte, vada giù ancora, ecco, vedete, sì, dovevamo partire dal basso, cioè la creazione del mondo degli animali, e ovviamente e siamo già a un alto sviluppo, gli animali, la creazione di Adamo, no, arriva da su, questo non ci interessa, è la caccia di Teodorico, no, non ci interessa, vada su, no, vabbè, bisogna partire dal basso e salire fino alla realtà quotidiana. Il punto di partenza è la creazione del mondo, lo vedete? Degli animali, poi l'uomo, poi Adamo ed Eva nel giardino mangiano la mela, prima c'è la nascita, la creazione di Eva, poi mangiano la mela, poi vengono cacciati dal paradiso, si va a zigzag, e infine la realtà storica, quotidiana, partorire nel dolore e lavorare la terra con fatica, col sudore. Vedete la storia? Si parte dal mito. Ancora oggi chiedete a qualsiasi scienziato di darvi la risposta risolutiva sull'origine del mondo e della vita. Se è onesto, vi enuncerà delle ipotesi accreditate e fondate scientificamente, ma che restano ipotesi, cioè aperte a ulteriori verifiche e a ulteriori ipotesi. Altro che aver paura del relativismo. Tutto è relativo al risultato della ricerca, alle acquisizioni della scienza, a questo dinamismo dialettico. E cosa dice il popolo che non fa grandi elucubrazioni né filosofiche né ricerche scientifiche? Con un semplice proverbio risolve il problema: finché c'è vita, c'è speranza. E in questo proverbio c'è proprio tutta questa tensione dialettica, è l'accettazione del relativo. Relativo vuol dire che vale in relazione a me, al momento in cui io vivo nel tempo e nello spazio, punto. Chi arriverà dopo? Ditemi se non è vero, molti di voi hanno figli o nipoti, fra i nostri genitori o i nostri nonni, noi e i figli nipoti, guardate quante cose relativamente ai nonni, a noi, ai figli e ai nipoti sono cambiate, stanno cambiando e continuano a cambiare. Questa è la realtà, ma questo è il bello della vita. La vita senza ricerche non è degna di essere vissuta, diceva Socrate, e aveva ragione. Passiamo dall'altra parte. Qui invece avete, vedete, e siamo soltanto sulla facciata di San Zeno. Siamo soltanto sulla facciata. Scenda. No, questa è la. Teodorico Odoacre. Ecco, metta giù. L'annunciazione, l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'angelo è fuori. Ma come l'ha messo fuori? Sì. Può essere un errore, ma attenzione, può essere invece una raffinata soluzione artistica dottrinalmente fondata. Chi è l'angelo? È l'altro, colui che viene da fuori, è il messaggero di un altro con la maiuscola, che dall'alterità metafisica si avvicina alla realtà storica e a una donna ebrea dice... ti saluto, eccetera, con quello che sappiamo. Poi lei, accettato l'annuncio, va a trovare la cognata Elisabetta. C'è esposto in Palazzo Strozzi in questi giorni, ancora per qualche mese, due mesi, la scena della visitazione del Pontormo, che è stata presa dalla parrocchia di Carmignano, che è in campagna. Ci ho passato un pomeriggio per andare fino a Carmignano a vedere. Poi c'era una vecchia custode della chiesa che mi ha proibito tassativamente di fotografarla. E io ovviamente non la fotografo, ma me la sono gustata. Dopo essere stato un'ora davanti alla deposizione, sempre del Pontormo, nella Cappella Capponi a Santa Trinica, dove ho portato qualcuno. E dove siamo tornati, vero? Quando siamo andati a vedere qualche anno fa i ritratti e gli autoritratti nel corridoio vasariano, siamo andati anche in Santa Trinita a rivederci la deposizione del Pontormo. Guardate che noi viviamo immersi in questo oceano di arte, è l'orgoglio di noi italiani. Purtroppo la maggioranza della gente non lo sa e si accontenta di un po' di companatico, un po' di circensi, un po' di imboniture televisive. Sì, purtroppo. Dobbiamo ringraziare la sorte o i nostri genitori o Domine Dio se abbiamo avuto educazione e cultura. Sì, sono appena tornato da un viaggio all'estero e vi dico che ogni volta che rientro nel nostro paese ritorno più entusiasta ed orgoglioso di essere italiano. Proprio per la nostra storia, per la nostra arte, per la nostra cultura, non per il resto, purtroppo. E poi c'è la nascita. Questa scena, vedete... è strana. Voi mettete nel presepio quando fate a Natale, no, l'allestimento del presepe, mettete la Madonna sdraiata come qui in questa scena, con San Giuseppe seduto su uno sgabello pensoso e il bambino dentro o vicino a una mangiatoia accanto, la vedete, dentro in una cesta, accanto a un bue o un asino. Questa scena nasce in Siria nel IV-V secolo ed è presente nel cristianesimo antico del vicino Oriente, dall'Egitto alla Palestina, alla Siria, alla Cappadocia e ai monasteri di Mesopotamia. Quando andammo anni fa a visitare i monasteri copti a Wadi Natrum, nel Wadi Natrum in Egitto, andammo nel monastero dei siriani, c'era una splendida natività con questa iconografia, la Madonna sdraiata. Dovreste andare a rivedervi la raffigurazione della natività fatta da Giotto nella cappella Scrovegni. Giotto risente ancora dell'influsso dell'iconografia orientale di provenienza siriaca della Natività. Qui l'avete scolpita sulla facciata di San Zeno. Allora la gente faceva la meditazione dei misteri, che poi sono diventati i misteri del rosario, i misteri gaudiosi, l'annunciazione, la visitazione, la nascita, la presentazione al Tempio, il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Avanti. No. Ah sì. Poi avete l'annuncio ai pastori. Nato Gesù, i primi ad essere informati sono i pastori. E i pastori che stavano vegliando il gregge di notte ascoltano l'annuncio dall'angelo, eccolo in alto che scende dalla nube, lo vedete? E poi dopo i pastori arrivano i magi e vanno da Erode. Dove è seduto Erode? È seduto sul trono, ma il trono è espresso sulla sedia curule, quella che sarebbe diventata poi la Savonarola, grosso modo, la vedete lì? Lei la indichi con la freccia. Volete la prova da dove parte questa sedia? Dovete andare al Museo Maffeiano. Nel Museo Maffeiano, su una o due delle epigrafi raccolte dal Maffei, lì c'è raffigurata sulle epigrafi, ed era epigrafe funebre di un magistrato locale che godeva dei diritti di sedersi su quel tipo di sedia qui a Verona durante l'impero. Quel modello è passato nel Medioevo ed è diventato non più il sedile dei consoli o dei magistrati municipali, ma del re Erode, il quale tra l'altro era un vassallo di Roma agli inizi dell'impero. Lo vedete? Quanto c'è da trovare e da scoprire, veramente una miniera. Avanti. Ecco l'arrivo dei magi, i tre magi che portano i doni. Il primo si inginocchia, ma attenzione, come è raffigurata la Madonna rispetto a quando l'abbiamo appena vista nella Natività? È ormai il gioco è fatto, purtroppo. Vedendo questa adorazione dei magi, vi faccio una domanda. Presuppone, cioè precede o segue Costantino e Teodosio? Cioè è del terzo, cioè il punto di partenza di questa iconografia è prima del trionfo del cristianesimo o dopo il trionfo del cristianesimo con l'appoggio dell'impero? Lo vedete? Perché è raffigurata come una regina, come un'imperatrice sul trono, non solo sul trono. Dove poggia le sue estremità la Madonna? Come tutti i re, come tutte le regine e le imperatrici? Sullo sgabello. Come il Papa fino a ieri, come l'imperatore fino a ieri. Disse il Signore al mio Signore, Salmo Messianico 109, siedi alla mia destra, perché io metta i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. È il Salmo Messianico. Dixit Dominus, l'ha musicato splendidamente Vivaldi. Se vi capita di ascoltare o di riascoltare il Dixit Dominus di Vivaldi, eseguito dall'orchestra dell'Angelicum, diretto da Angelo Efrikian, è un capolavoro. Malipiero l'ha definito la passione di Bach di Vivaldi. È meraviglioso. Ed è la messa in musica del Dixit. Dixit Dominus Domino Meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. E su scabellum c'è un fugato per indicare proprio che i nemici sono tutti prostrati lì, sottodominati, a sgabello dei piedi del vincitore. Pensate a tutte le tragedie della storia. Pensate a quello che sta succedendo adesso in Ucraina. C'è qualcuno che tratta gli ucraini a sgabello dei suoi piedi. Vedete che non cambia niente. Cambia, sì, ma ci sono delle analogie frappanti, direbbero i francesi, nella storia. Le abbiamo sotto gli occhi. E poi la presentazione al Tempio. Vedete il sacerdote con la barba che riceve Gesù presentato da Maria e da Giuseppe. Poi l'angelo avverte Giuseppe di andarsene dalla Giudea, perché Erode cerca il bambino per ucciderlo, e quindi loro se ne vanno. E qui c'è la scena canonica che non cambia mai, lo vedete? Tutta la scultura e la pittura dell'Occidente ha questa iconografia. e Giotto e il Beato Angelico e Zurbaran e il Muriglio è la fuga in Egitto. Poi Gesù ormai adulto viene battezzato, guardate la raffigurazione delle onde del Giordano, del fiume nelle quali Giovanni Battista immerge, perché battesimo vuol dire immersione, Giovanni. È l'inizio della vita pubblica e della predicazione di Gesù. Poi avete si salta al bacio di Giuda, quindi al momento della passione e alla soluzione dell'esperienza storica di Gesù, cioè la crocifissione. Quindi chi entrava si soffermava a meditare, a ripassare, a rivedere, erano tutti analfabeti, il 99% erano analfabeti, o il 90%. Carlo Magno era analfabeta, lui pure. Gli fece tutto al Quirino di York, dottissimo monaco benedettino, suo cancelliere. Entriamo, dobbiamo accelerare. Vi risparmio la porta, è un capolavoro. Ecco, sulla porta io a volte ho portato più di una volta gli miei studenti a fare esperienza diretta di esegesi biblica in loco, esegesi di Antico Testamento, di Nuovo Testamento e di agiografia cristiana, perché ci sono scene dell'Antico Testamento, quindi la Bibbia ebraica, ci sono scene del Nuovo Testamento, quindi la tradizione cristiana, e quattro formelle della vita di San Zeno, quindi la storia di un santo, del santo titolare della basilica, quindi la geografia cristiana. Il chiostro. Vedete, la tipologia del chiostro la trovate moltiplicata a centinaia in tutta Europa. In questo momento, rivedendomelo così di scorcio, ho pensato ai tre bellissimi chiostri romanici di Catalogna. Quello fuori Barcellona di San Cugat del Valles, quello di Girona e quello di Santa Maria di Ripoll. Chi di voi volesse divertirsi nel senso etimologico ma anche dotto del termine, potrebbe prendere quel bellissimo libro di un musicologo tedesco di nome Marius Schneider e leggersi il saggio intitolato Pietre che cantano. Pietre che cantano. È stato tradotto in italiano. Perché? Perché la collocazione delle scene dei capitelli su questi chiostri è orientata astronomicamente, per cui sono illuminati dal sole o dalla luna, secondo il momento, del giorno o della notte, con un significato che è cosmologico. Questa ricerca, questo studio, questo approfondimento l'ha fatto questo grande musicologo e etnomusicologo tedesco, di origine tedesca, ma insegnava all'Università di Barcellona, Schneider, e sono veramente incantevoli. Ecco una cosa analoga, qui i capitelli non sono analoghi. Volete invece, ecco, trovare qualcosa di analogo? Il chiostro di Monreale, o il chiostro di Cefalù, che è meno ricco, ma quello di Monreale è meraviglioso, ed è ugualmente romanico. Ma lì c'è il tocco, attraverso la committenza normanna, c'è il tocco romanico e la mediazione bizantino orientale, che è più evidente nel ciclo musivo interno della cattedrale, che è una tappezzeria musiva splendida. E qui dobbiamo fermarci. Vediamo soltanto le ultime immagini. Ecco, vedete il deambulatorio interno. Il chiostro è sinonimo di paradiso, di giardino. Quindi San Benedetto ha costruito il chiostro sul modello del peristilium, cioè del porticato coperto della villa di campagna romana del periodo imperiale. Durante l'estate passeggiare nel chiostro è fresco, no, vi risparmio la sera, ed inverno ci si protegge dalle intemperie, dalla neve, dalla pioggia, e questo c'è in tutte le abbazie. Avanti. Guardate i particolari di questo chiostro. E qui entriamo in chiesa velocemente. Ecco, ci portiamo. E questi sono già tardi, sono già affreschi gotici. Avanti. E qui un capolavoro assoluto della pittura del Rinascimento, vedete che il Mantegna è un antiquario. Vedete che inserisce la scena di sacra conversazione in un'architettura, a partire dall'architettura della cornice, che ospita un'architettura spaziale interna, per cui la scena si articola spazialmente nell'interno dentro un'architettura aperta che richiama un porticato aperto, quindi una loggia. Il Rinascimento nasce quando compare nell'architettura la loggia aperta sull'esterno, sul giardino, sulla strada, sulla piazza. Quando vedete una loggia in un palazzo, ancora di sapore medievale, i palazzi, le case medievali erano torri, erano manieri, erano tutte chiuse. Il Rinascimento si apre alla natura, allo spazio. C'è un dialogo fra l'interno e l'esterno. Ecco, qui vedete il recupero dell'arte romana nella ricostruzione di un'architettura in cui è inserito il trono su cui siede Maria il bambino e i santi che l'attorniano. Questa scena è di sacra conversazione, non solo perché loro sono in dialogo con la madre di Dio e con Dio bambino, ma anche perché chi si mette di fronte a questa pala entra in dialogo, compartecipa attraverso l'esperienza di fede e la meditazione e l'approccio spirituale a questa conversazione, e riconosce e conosce pregando insieme, e nasce la preghiera. Ecco lo scopo di queste, e qui dobbiamo fermarci. Mi spiace che poi c'è la statua, basta. Avremmo dovuto, lo vedremo partendo settimana prossima. Settimana prossima, adesso lascio la parola a voi, entreremo nel gotico, e quindi passeremo dal monastero e dall'esperienza monastica all'esperienza conventuale degli ordini mendicanti, e quindi all'arrivo dei frati, e partiremo da San Fermo Maggiore, che è una chiesa già di impianto gotico superiore e di impianto romanico inferiore, che è un'altra chiesa benedettina passata poi ai francescani. Partiremo da lì per impostare il discorso del passaggio da un tipo di regola monastica a un tipo di regola invece religiosa degli ordini mendicanti. E qui siamo nel 200, passaggio dal XII al XIII secolo. Ma questo lo vedremo settimana prossima. Grazie della vostra pazienza. La parola a voi. La parola a voi. Ecco, a voi la parola. Domande, questioni, provocazioni, io sono a vostra disposizione, sperando di poter rispondere. Prego. Ah, c'è un microfono, per favore.
La sua associazione tra San Zeno, la facciata di San Zeno e Sant'Ambrogio Milano,
sì,
mi ha fatto sorgere una domanda.
Si sente? Si sente? Sentite,
sì, sente?
Tutti?
Parlo più forte. San Zeno c'è il Protiro. A San Zeno c'è il Protiro. A Sant'Ambrogio invece c'è il portico ancora. Non so il termine esatto davanti alla facciata.
E purtroppo mi deve ripetere cosa deve, che non sono
riuscito. A Sant'Ambrogio, al posto del Protiro, c'è ancora il porticato.
Sì.
Allora mi domandavo...
Ci sono i chiostri.
Sì, sì, no, ma rispetto...
Ci sono... Tre chiostri.
No, no, ma il rapporto tra il protiro e il porticato, quando è che si trasforma?
A Milano non c'è il protiro.
Sì, c'è il porticato.
Perché c'è il porticato,
sì.
C'è il quadriportico di Ansperto.
Sì, d'accordo.
Sant'Ambrogio nasce come basilica romana all'epoca di Ambrogio, paleocristiana. Poi viene rifatta in epoca romanica.
Certo.
Cioè dall'VIII secolo in poi, e il monumento più antico è il campanile dei monaci. Il protiro non c'è perché dal punto di vista funzionale non c'era l'esigenza del protiro, perché hanno costruito il quadriportico di Ansperto, uh-huh, che protegge la parte bassa della facciata e crea la possibilità di un, è un deambulacro, un deambulatorio, precedente la Chiesa. C'è soltanto l'arricchimento del portale e di una porta che, rispetto a San Zeno, che è in bronzo, è lignea. Adesso è protetta da una vetrata, ma di proteli non ce n'è. Mentre i chiostri a Milano ci sono, a Sant'Ambrogio, e sono due chiostri bramanteschi che oggi appartengono all'Università Cattolica. Quello che era il grande monastero di Sant'Ambrogio oggi è occupato dall'Università Cattolica e dagli uffici della Basilica. Purtroppo l'altro chiostro bramantesco è stato bombardato e distrutto nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'era un chiostro bramantesco accanto alla Basilica, il quadriportico e due grandi chiostri bramanteschi oggi restaurati, riveduti e utilizzati come sede dell'Università Cattolica.
Grazie.
Grazie a lei. C'è qualcun altro che deve far domanda? Come no? Prego.
Una domanda semplice. Nel chiostro di San Zeno ho visto che ci sono gli archetti, insomma, delle...
Sì.
E ci sono le doppie colonne. C'è una ragione religiosa oppure semplicemente architettonica?
Non penso. Questa doppia colonna la troviamo in molti chiostri. La troviamo a San Zeno, la troviamo a Chiaravalle a Milano, la troviamo anche nei chiostri catalani che ho citato, quello di San Cugat del Valles. Anche a Monreale c'è la doppia colonna. Penso che sia un'esigenza di statica, un'esigenza proprio architettonica, quella di mettere... mentre in alcuni chiostri romanici di Provenza c'è una colonna, una grossa colonna, soprattutto in quella penso a quella di Senancal, al chiostro del monastero di Senanc, che ci sono queste grosse colonne. Quello che forse non ho sottolineato a sufficienza è il raccordo che c'è sempre stato, che bisogna tenere presente, fra una regola religiosa e l'architettura, dove quell'ordine religioso che si fonda su quella regola inizia la sua esperienza storica. Lo vedremo settimana prossima parlando di Sant'Anastasia e parlando di San Fermo o addirittura di San Bernardino, che appartengono agli ordini mendicanti. E voi che siete veronesi mi confermate l'importanza della collocazione urbanistica e della grandiosità, quindi c'è anche un discorso di competizione culturale, sociale e quindi anche criptopolitica, fra queste tre chiese. Qual è la più grande? Addirittura superiore al Duomo, Sant'Anastasia. Lo vedete? Ma chi è uscito da Sant'Anastasia? Un santo. Santo subito. Pietro da Verona. È vero. È morto a 45 anni, inquisitore generale superiore del convento di Sant'Eustorgio a Milano. Era andato a Como in cerca dei catari e, tornando a piedi nel bosco di Berlassina presso Seveso, i catari l'hanno festeggiato. Subito l'hanno proclamato santo e si sono mobilitati il meglio che c'era sulla piazza, perché hanno chiamato il fiduciario della Banca Medici a Milano, ha chiamato Michelozzo, architetto di fiducia di Cosimo il Vecchio, il nonno del Magnifico Lorenzo, e ha fatto la cappella Portinari. Lui si chiamava Pigello Portinari, l'agente dei Medici a Milano. Chiamano il pittore più in auge che c'era sulla piazza, cioè il Foppa, bresciano. Chiamano a costruire l'arca, la scultura, la grande tradizione scultorea pisana in Giovanni di Balduccio, scuola di Nicola, Pisano e compagnia. Andate a rivedervi la cappella Portinari a Milano, è un capolavoro del Rinascimento. Chi ci sta dentro? San Pietro Martire, domenicano di Verona, fattosi frate a Sant'Anastasia. Ero a Natale in un grande albergo messicano, già convento di domenicane, di suore domenicane. Ho fotografato un bellissimo quadro del 600 di San Pietro Martire. Io ho detto, ma guarda, me lo devo trovare anche qui. La vedete? Dove è andato la chiesa, è andata la chiesa cattolica, San Pietro Martire è andato. Quindi c'è Verona. E ovviamente chi conosce la storia di San Pietro Martire lo registra. Qualcuno deve intervenire? Vuole intervenire? Ma come, siete veronesi, siete voi che dovete fare scuola a me? Io ho tentato di fare una veloce ricognizione sulle vostre meraviglie artistiche. E... prego, adesso le porto il microfono. Anzi, ho parlato con una certa vergogna perché sulle cose veronesi io sono semplicemente uno spettatore rispetto a voi.
È una domanda, una curiosità. Io sulla facciata di San Zeno, proprio lì sotto a quelle formelle che abbiamo visto, ci sono delle raspature, delle consumazioni della pietra.
Sì.
Ho l'impressione che non siano casuali, che come se ci fosse che i pellegrini se la raspassero la chiesa. È possibile? Questa è una cosa che avevo sentito.
E di questo potrebbe dare una risposta più sicura uno storico dell'arte veronese, ma io potrei risponderle, per così dire, in sintonia alla sua domanda, su quello che io personalmente ho visto sulle pareti esterne di Santo Stefano. Sarei a presente Santo Stefano, no? Che è al di là, è sulla riva sinistra al di là, dopo, quasi di fronte a Ponte Pietra. Sui muri esterni di Santo Stefano, che è una delle chiese più antiche di Verona, che ha un impianto romanico e ha quello splendido tiburio ottagonale in cotto, ne trovate un analogo in pietra a San Donato a Genova, in pieno centro storico, a cui si è ispirato, e me l'ha confermato Aldo Rossi, il grande architetto, quando sono stato con mia sorella a salutarmi. Mia sorella era collega di Aldo Rossi e l'aveva invitato in America per un ciclo di lezioni, e andammo nel suo studio a Milano, in pieno centro, in via Maddalena, e io gli ho detto: mi scusi maestro, quando lei ha costruito il mattitone vicino alla lanterna, non è per caso che ha tenuto presente il tiburio di San Donato? Lui si è messo a sorridere, mi ha detto, lei sa vedere, e dico così, perché sì, sono cresciuto a Genova, dico, avevo già 10 anni quando ho cominciato a girare a piedi la Genova antica, no? Quando stavo con i miei nonni a Nervi, e quindi lui mi ha detto di sì, in tutto sommato, che l'ha proprio inserito in un contesto trovava il richiamo storico proprio nel tiburio di San Donato. E il tiburio di San Donato è analogo al tiburio di Santo Stefano, che lo si vede bene anche passando su Ponte Navi, si vede il tiburio, no, in cotto, oppure stando su Ponte Pietra, o addirittura dall'altra parte verso San Giorgio in Braida. Ecco, lei mi dice che sulla facciata di San Zeno ci sono dei graffiti. Non sono graffiti. Non sono dei graffiti.
Ci sono proprio dei buchi, dei buchi fatti evidentemente da una mano umana.
Stia attento a non confondere però i buchi, che possono essere buchi funzionali ai ponteggi della costruzione.
No,
oppure...
no, sono delle sgraffiature che sono proprio sulla sinistra.
Aspetti,
sotto
adesso,
lì. Guarda, si vedono,
adesso qui davanti riceve un'altra risposta. Mi porti il microfono, per favore. Dopo tenga presente di dare la risposta. Prego.
Ha già toccato l'argomento.
Non sento.
Ha già toccato l'argomento posizione urbanistica della chiesa di San Zeno. Perché la fanno così lontana dal centro?
Perché la chiesa di San Zeno è così lontana dal centro della città?
Ah, perché la chiesa di San Zeno è lontana dal centro? Questa è una domanda intelligente e importante, grazie. I monasteri benedettini nascono fuori le mura, anzi lontano dal centro abitato. Sant'Ambrogio era la periferia della Milano romana, San Zeno era la periferia, era già in campagna. Pensate che quando hanno condannato a morte i due futuri martiri, Fermo e Rustico, li hanno condannati, come esigeva il diritto romano, fuori le mura. Le condanne, le esecuzioni capitali avvenivano fuori le mura. Come chiamiamo la Basilica di San Paolo ancora oggi? San Paolo, cittadino romano, è stato decollato, decapitato, fuori le mura della città, come si doveva seppellire anche fuori le mura. Addirittura è una delle leggi delle 12 tavole. Allora, i monasteri sono in una situazione di deserto, e il deserto, lo dicevo anche oggi ai ragazzi a lezione, non è necessariamente il deserto sabbioso del Sahara. È anche un angolo del giardino dell'università, ho detto là nell'angolo sotto le mura veneziane, che portano fuori verso Porta Vittoria. Allora, i monaci a maggior ragione collocano, lo vedremo settimana prossima, i frati faranno l'opposto. Dove costruiranno i conventi? In città. Saranno se i monaci sono i protagonisti di una situazione di sfacelo dall'esterno, le città non esiste più dopo il crollo dell'impero romano, e loro contribuiscono a una lenta ricostruzione. Quando la città ormai è avviata e impostata, in città, se non in centro, nella parte periferica, ma dentro le mura, arrivano gli ordini mendicanti, che costruiscono i conventi dentro la città. Dove sta Sant'Anastasia? In pieno centro storico, fa quasi competizioni al Duomo. Dove sta San Bernardino? Un po' più dentro rispetto a San Zeno, lo vedete? Ecco, anche questo vi dice come il cristianesimo ha costruito, persino ha contribuito a costruire l'urbanistica delle nostre città, di tutte le nostre città, dell'Europa intera. Voi capite perché sull'euro hanno messo, e hanno fatto bene, hanno fatto una scelta laica, cioè aperta a tutti, credenti, non credenti, diversamente credenti, atei e agnostici. Hanno scelto l'architettura, hanno scelto tutti i modelli architettonici, dal romano al romanico, al gotico, al rinascimentale, al barocco, al moderno e contemporaneo. Sull'euro avete i ponti, da una sul verso, e sul recto avete altri tipi di edifici. Le porte, la porta che indica ingresso, comunicazione, e il ponte che indica superamento. Guardate il messaggio culturale e politico che c'è anche sull'euro, come prima c'era sulle lire o sulle altre monete. La moneta serve anche per comunicare un messaggio e un ideale sociale e politico. Chiaro? Io avrei finito. Se qualcuno vuole ancora. Ah, c'è un corollario a proposito delle scalfiture o delle graffiature sulle mura della facciata di San Zeno. Alzi la voce così sento anch'io.
Se
per
si
favore.
Riferisce a delle coppelle, sono delle usure copelliformi. No, a quelli,
non penso che si riferisca.
Di affilatoi? Ah, non lo so. Se si riferisce alle.
Riprenda la facciata un attimo,
no,
di San
Zeno. Se si riferisce alle coppelle, sono state interpretate come.
Dove stavano, secondo lei?
Sotto nelle cose di Teodorico. Cioè il cavallo, le figure sono tutte mangiate. Sì.
A sinistra, venga qui per favore, venga a indicarcele, ecco, ce le indichi per favore, venga lei con la freccia, giri Nicola, prenda il mouse e punti la freccia su.
Ah, anche sui capitelli, è vero, la base.
Allora, queste
sì.
E sono delle, hanno una spiegazione che è stata data. I monelli di Verona, i ragazzini in passato, prendevano i ciottoli dal fiume, li battevano contro la pietra, perché questa è la leggenda di Teodorico, dove c'è
sì,
Belzebù sulla destra.
Quella è la caccia di Teodorico.
Esatto, per cui a destra c'è Belzebù, per cui battendo uscivano le scintille, dicevano, sentivano l'odore di zolfo, questo è
il diavolo.
Il diavolo, dove c'è Belzebù.
Se mi è permesso, però,
come?
È una cosa, se mi è permesso,
sì.
È una cosa di cui mi sono anche occupato, perché mi intriga molto. Sono delle usure a coppella, quindi fatte non a percussione ma astrofinamento. Sono state interpretate, non mi ricordo da chi, e direi che c'è un motivo anche ragionevole per dar ragione, come i pellegrini arrivando lì grattassero con un ciottolo le figure sacre disponibili, un po' come la tetta di Giulietta adesso, per mangiarne la polvere a scopo magico sanitario.
Sì.
Quello che è interessante è che quelle coppelle, sia lì sia sulla facciata del Duomo, sono solo su rocce zuccherine, su marmi e non su pietra. Io credo che fosse l'Aica Seltzer dei pellegrini di allora.
Prego, prenda il microfono, per favore. Prenda il microfono.
Anche lì sulle cosce del cavallo lì sono visibili, quelle lì.
Sì.
Insomma, qui basso lungo.
Ci sarebbe da soffermarsi con degli approfondimenti non indifferenti. Quindi io vi ringrazio della vostra partecipazione e anche dei vostri apporti. Quindi arrivederci.